Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Quel tipo di bullismo, almeno quello che ho sofferto io, che è un bullismo di umiliazione, no? Mi hanno picchiato solo una volta, quindi non era una roba troppo fisica, era più una roba stai zitto. Ok, e quel tipo di sensazione ti dà tanta rabbia repressa, no? Che in qualche modo devi sfogare. E forse la musica per me è stato quello, no? Cioè, trovare qualcosa che ti faccia stare al mondo e ti faccia sentire minimamente amato. Perché in quel momento tu non ti ami. Ed è bello trovare qualcosa, come per me è stata la musica, che ti faccia dire: no, ok, io mi amo, io esisto. Anche pochissimo, però è così.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato, e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Per questo nuovo episodio di Mille Pare abbiamo un cantautore genovese che ha conquistato, secondo me, la discografia italiana, è un punto di riferimento per la Gen Z, ma con le sue canzoni, secondo me, unisce più generazioni. Per questa bellissima puntata, anzi bellissimissima,
wow,
Alfa,
ciao, che gancio!
Voglio dire,
ciao a tutti, buongiorno.
Sono molto contenta che sei venuto a trovarmi.
Grazie per avermi invitato.
Parto subito col dirti, il tuo modo di esprimerti e esporti è molto positivo, è molto bello perché esprimi tanta felicità, positività, e se dovessi affibbiarti un colore sicuramente direi il giallo, perché rappresenta la felicità ovviamente.
Sì, lo uso molto.
Direi di sì, effettivamente
su Instagram continuamente.
Che ti rappresenta? Che cos'è per te o chi è per te il giallo? Cosa rappresenta il giallo per te?
Beh, c'è questa leggenda che tra l'altro oggi scopro che forse non è vera, però a me piace pensare che sia vera, che Van Gogh, che diciamo non era proprio la persona più felice sulla faccia della terra, ricercasse la felicità mangiando il colore giallo, quindi proprio aveva la tempera gialla e se la mangiava pensando che gli desse felicità. E mi è sempre piaciuta un po' quell'immagine, no? Perché secondo me avere un atteggiamento positivo ci puoi nascere, ma anche tanto una scelta, perché più cresci più è difficile rimanere con un atteggiamento positivo. E forse il giallo per me è la musica, non è una persona, forse anche un po' mio papà, perché è sempre stato un preso bene, però forse la musica è quello che mi rende proprio felice. Il tuo colore qual è?
Il mio colore forse è il bianco. Io non ho una via di mezzo. Per me o il bianco o è nero.
Vabbè, mio, buono.
Capito? Eccomi qua, questa sono io, un po' lunatica.
Bianco, ti ci vedo bianca, nero un po' meno.
Siccome tu nelle tue canzoni parli d'amore, che cos'è per te l'amore? Che cosa rappresenta per te l'amore? Come te lo vivi?
Beh, in realtà è da un po' di tempo che sto riflettendo proprio su questo concetto. Infatti il nuovo disco parlerà appunto di questa cosa qua. Il disco si chiamerà Non so che ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Proprio perché, se ci pensi, l'amore è la cosa più vecchia del mondo, chiunque ne ha parlato, e non esiste ad oggi una definizione sul dizionario che ci metta d'accordo tutti. Cioè, ci sarà sempre qualcuno per cui la definizione di amore che abbiamo dato non gli va bene, no? E io lo trovo terribilmente interessante, perché tutti dicono: ah, vabbè, scrivere canzoni d'amore è facile. Non è vero.
Anche perché ogni amore che potenzialmente, che ne so, ho vissuto io, è l'uno diverso dall'altro.
Però ci sono, è come se ci fossero dei ganci, dei punti in comune che rendono questa cosa quasi inspiegabile. Cioè, tu la intuisci ma non la riesci a spiegare.
Però è bello sentirti parlare d'amore così. Cioè, non è scontato.
Ma comunque le mie esperienze le sto facendo, le ho fatte, ma credo che la cosa più sbagliata sarebbe pensare di avere una visione già chiara dell'amore semplicemente perché magari hai sofferto o comunque hai avuto delle esperienze. In realtà serve anche un certo tipo di umiltà per affrontare l'amore, comunque, perché è qualcosa che alla fine ti sorprende sempre, no? Sai, come quando si dice: vabbè, quando sei innamorato diventi scemo, perché è vero, perché puoi metterti tutte le barriere razionali del mondo, ma poi quando sei innamorato non scappi da quella cosa lì. E quindi se tu hai un atteggiamento di, non so se umiltà è il termine giusto, ma è l'unico che mi viene in mente, no? Di apertura, di dire tipo io non so niente di questa cosa, o comunque ne so veramente poco, so che cosa mi ha fatto star male, so che cosa ha fatto star male magari la persona con cui sono stato, quindi cerco di raddrizzare la mira, ma alla fine cosa ne so, mi vivo l'esperienza e cerco di viverla il più possibile.
Io so che tu hai ripostato un video del doppiatore italiano di Ted di How I Met Your Mother. Mm-hmm. Qua spesso facciamo riferimenti ad How I Met Your Mother.
Grandissima serie.
Esattamente. Ti piace anche Friends?
Un po' meno. Okay. Secondo me How I Met Your Mother ha toccato picchi emotivi più grandi di Friends, ma probabilmente
sono
perché non è
diversi,
la nostra generazione.
Certo, esattamente. Quindi mi viene da chiederti, quale personaggio di How I Met Your Mother ti senti e perché proprio Ted?
Ted, ovvio, perché Ted è l'innamorato dell'amore in assoluto, è uno che si butta ed è anche tremendamente sfigato come me, quindi mi ci trovo bene, però alla fine, senza spoilerare niente, comunque Ted è quello che alla fine l'amore lo trova e si poteva capire forse dalla puntata 1, senza 15 stagioni, però comunque finisce bene per Ted.
Ti faccio questo gioco che faccio solitamente agli ospiti che vengono a trovarmi, che è un out. Se la Pixar ti chiamasse e ti dicesse puoi fare un film d'animazione come vuoi, scrivelo tu, hai carta bianca, fai come ti pare, però devi stare 24 ore in una vasca piena di cavallette, ce la faresti?
Ma che domanda, come ti vengono queste domande? Sì, in realtà sì, perché sono un grandissimo fan della Pixar. Se potessi farlo, lo farei. Sì, 24. Ma le cavallette mordono? No, sì. Boh,
non lo so, però saltano. È
24
quindi
ore che sbatte. Però sì, cioè, mi piacerebbe troppo. Io a un certo punto voglio smettere di far musica. È proprio una cosa che mi sono promesso.
Ma sai che tante persone in generale che fanno questo lavoro, che fanno televisione, social o musica, tante volte sento io una certa voglio smettere, voglio fare un'altra cosa totalmente. Cioè,
assolutamente.
È bellissimo.
Ma certo, ma perché non puoi, cioè, ma poi io non voglio fare i concerti, capito, nostalgia con la pancia, capito, quelle cose un po' tipo la reunion. No, io queste cose poi magari lo farò, cioè, nel senso, dipende anche, ti ci devi trovare in quella situazione. Però io sono un grandissimo fan dei film d'animazione ed è proprio quello che farei dopo la musica. A un certo punto credo io credo che la creatività finisca.
È sono proprio, d'accordo.
Ed è qualcosa che mi fa tremendamente paura.
In un ambito perlomeno, secondo me.
Sì,
cioè, dai tutto.
Hai bisogno di altri stimoli, esatto. A un certo punto, no? La più grande mia paura forse è diventare tipo lo stereotipo di me stesso, l'ombra di me stesso. E quindi spero di riuscire in tempo a dire sapete che c'è, grazie a tutti. Anche perché poi i gruppi musicali o gli artisti che se ne sono andati nel momento giusto sono diventati leggenda. Ma è sempre così. Ma non per forza perché sono morti.
No, certo.
Tipo gli Oasis si sono sciolti perché hanno litigato e oggi sono comunque una dei gruppi più famosi della storia.
E ti sei dato un obiettivo? Cioè hai detto entro tot, basta.
No, non entro tot, ma entro un posto dove suono. Ho detto, okay. Voglio suonare in un posto e dopo quello è per me un giro di boa. Devo decidere se continuare o continuare in un certo modo, però comunque c'è un avanti Cristo dopo Cristo in quel
certo.
Momento lì, un primo e un dopo.
Ma secondo me è importantissimo darsi un obiettivo, perché anzi preferisco, forse io nella mia vita preferisco darmi obiettivi a breve termine, poi ovviamente okay. C'è magari il grande sogno,
però ce l'hai il sogno,
capito?
Lungo.
Sì. Ce l'hai quel grande sogno, però secondo me se ti dai piccoli step riesci comunque piano piano ad essere anche dire ok, ce l'ho fatta, questo è uno scalino in più verso il grande sogno.
E tu ti godi le cose, cioè soprattutto quelle a breve termine?
In generale io non sono mai contenta di niente di quello che faccio, okay, sono un'eterna insoddisfazione, cioè non sarò mai felice, purtroppo questa è un po' la mia.
Però è anche un motore quella cosa lì alla
sono
fine.
D'accordo.
Ecco, una cosa che a me fa molto paura è il successo di botto, quella cosa che ti esplode tra le mani. E per fortuna a me è capitato con Cin Cin e ho avuto comunque un momento no proprio per quello, perché era troppo per un diciottenne quella cosa lì.
Perché poi hai bisogno di rispettare le aspettative delle persone, secondo me, ed è difficile rimanere sulla cresta dell'onda. Io quel diventare famosi con il botto lo chiamo sempre un po' le stelle cadenti, cioè che hai paura che da un momento all'altro si spengano e poi cosa fai? È difficile.
Però quella cosa ti capita, non è una cosa che ricerchi,
no.
Ti capita e devi essere molto bravo a gestirla, perché diventa, parlando di felicità, la tua felicità diventa una felicità a picchi, diventa sempre qualcosa di super adrenalinico. E a volte io mi ricordo che quando il fenomeno di Cin Cin si era fermato, io mi svegliavo triste e non riuscivo a capire perché non avevo i mezzi per capire a 18 anni che cosa mi rendesse triste effettivamente. Però cerco di essere grato, perché alla fine quante persone provano a fare musica come lavoro, quante persone farebbero qualunque cosa per arrivare a magari avere quello che io non è che do per scontato, ma non riesco a esserne felice al 100%.
E proprio perché qui a Mille Pare non parliamo solo di cose positive, pensi che questo momento sia stato forse quello più buio nella tua carriera prima di essere arrivato fin qui? Consideri quello un momento un po' più triste forse?
Della carriera sicuramente. Il Covid, perché io avevo iniziato il tour e poi ovviamente, non so se hai sentito, c'è stato questo virus che ci ha chiuso un po' in casa.
Mi è arrivata voce.
E quindi quella cosa lì è stata oggettivamente devastante, perché ne venivo da un periodo molto movimentato, molto adrenalinico, molto ingenuo, perché a 18 anni non capisci niente. Ed è stato molto difficile tornare a casa, diciamo, a rivivere situazioni un po' spiacevoli. Però in realtà di periodi spiacevoli ne ho avuti. Io sono stato molto bullizzato da ragazzino perché ero grasso e coi brufoli e timido, però quel timido che sembri antipatico, capito?
E ti chiudi.
Esatto, che non è che rispondi male perché sei stronzo, è che sei timido, no?
A scuola ti è successo, alle superiori?
A scuola, alle medie.
Alle medie. Sempre, la risposta è sempre le medie, tutti gli anni peggiori.
Tre anni in cui viene concentrato il peggio dell'umanità.
Cioè, il male, perché finisce.
Perché sono tutti così stronzi alle medie? Cosa succede?
A 11 anni, veramente.
Siamo tutti delle persone orribili.
Conosci la cattiva. L'ha presa in giro.
La sviluppi. Oh.
Cioè, io mi ricordo che a 11 anni mi prendevano in giro per come mi vestivo. Voglio dire, ma che cacchio ti frega?
E ora stanno guardando il tuo podcast.
Esatto.
Tra l'altro, non so come si chiama, come si chiamava questa persona.
No, tanto.
Non si può dire.
No.
Ciao, Francesca. Hai visto dov'è? Vabbè, scusami. Però non so se tu covi vendetta per quelle persone. Perché, tipo, una persona che la persona che mi bullizzava è fidanzata o era fidanzata, e mi ricordo che mi ha chiesto un accredito per un concerto quest'estate perché la sua fidanzata ci volava con le mie canzoni, e io l'ho fatto senza alcun tipo di tipo adesso ti dico di no oppure ti dico di sì solo a lei, non lo so, potevo fare delle cattive, non è proprio, ti scivola addosso, come diceva la Dark Polo che sì. Non pensavo di citarla, però l'odio scivola addosso quando a un certo punto dici vabbè, se li perdoni, da ragazzini è normale secondo me essere delle persone, perché devi trovarti, devi un attimo capire chi sei nel mondo.
Una persona può essere arrogante per altro, quindi certo,
ma anche perché poi lui mi ha chiesto scusa ma senza che io l'avessi guardato mai, cioè è stato proprio, gli è venuto naturale dire comunque mi dispiace, eravamo ragazzini, ma direi che l'hai capito. Ed è stato in realtà molto, molto liberatorio come cosa, perché davvero la musica è sempre stata il mio migliore amico. Cioè non è una roba tipo vabbè, storytelling, no? Io passavo le ore su YouTube a imparare a suonare la chitarra, ero proprio un nerd, cioè sono un nerd, ma all'epoca lo ero molto di più, perché per me era l'alternativa veramente al videogioco, all'uscita al parco con gli amici, perché non mi piaceva quella cosa lì, mi piaceva imparare a suonare gli strumenti musicali. E io mi chiamo Alfa per nascondere il fatto che fossi io, perché avevo un canale YouTube e l'ho chiamato Alfa, se no l'avrei chiamato, mi sarei chiamato con il mio nome e cognome probabilmente, perché non c'era mai la mia faccia, e quindi io potevo negare il fatto, se un giorno mi avessero riconosciuto con la voce, che ero io effettivamente. Poi quella cosa è aumentato, ho detto no vabbè, proviamoci, ci metto la faccia, ci credo, però in realtà io ho un nome d'arte proprio per poter nascondere il fatto che fossi io.
Mi stai parlando di bullismo, come si è evoluta la situazione? Perché le medie, abbiamo detto anni peggiori, bruttissimi, ma è migliorata, è peggiorata, come ti sei sentito, ti ha insegnato qualcosa?
Insegnato sicuramente, però è secondo me un'esperienza che traumatizza, mi ha dato tanta paura del rifiuto che già avevo, no? Però è come se ancora oggi, a 23 anni, se vengo rifiutato, è come se tornassi il bambino grasso e brufoloso delle medie, no? E quella sensazione, secondo me, è una cosa che non ti passa, no? Perché comunque quelli sono gli anni un po' della crescita, quindi sviluppi la tua personalità e quindi sei sempre sulla difensiva. io non posso dire ringrazio, però alla fine io mi sono avvicinato alla musica proprio per quello. Quindi credo che ci sia sempre, come abbiamo detto inizio puntata, un perché nelle cose, quindi alla fine non posso rinnegare quel momento, perché oggi non starei facendo un cantante probabilmente. Quindi il mio consiglio a chi magari vive questa condizione è imparare a conoscere un sentimento che è fondamentale, che è la rabbia. Perché io fino a 2 anni fa non ho mai provato rabbia, o meglio la provavo ma non capisco, cioè piuttosto di avere uno scontro con qualcuno e quindi potenzialmente perderlo, andavo sulla diplomazia oppure su non detto, tipo sì questa cosa mi dà fastidio però non glielo voglio far notare. Poi con la terapia ho imparato a capire che cos'è la rabbia. Secondo me quel tipo di bullismo, almeno quello che ho sofferto io, che è un bullismo di umiliazione, no? Mi hanno picchiato solo una volta, quindi non era una roba troppo fisica, era più una roba stai zitto, ok? E quel tipo di sensazione ti dà tanta rabbia repressa, no? Che in qualche modo devi sfogare. E forse la musica per me è stato quello, no? Quindi secondo me chi vive questo tipo di condizione, intanto so che è difficile, dovrebbe riuscire a parlarne, cosa che però io non sono riuscito a fare, quindi non voglio fare neanche quello che consiglia cose che... Cioè capisco chi sta zitto, perché comunque io l'ho fatto e capisco che cosa si attiva. Ma trovare un qualcosa che ti faccia esistere, perché quando vivi quella condizione è come se tu non ti sentissi di esistere, cioè gli altri dicono che non ci sei e quindi effettivamente tu non ci sei e non sei, che è ancora peggio. E forse trovare qualcosa che può essere uno sport, una passione, ma anche non so, guardare un sacco di film, diventare il cinema la tua passione, cioè trovare qualcosa che ti faccia stare al mondo e ti faccia sentire minimamente amato, perché in quel momento tu non ti ami. Ed è bello trovare qualcosa, come per me è stata la musica, che ti faccia dire no, ok, io mi amo, io esisto, anche pochissimo, però è così.
E tu hai iniziato a fare video su YouTube di musica, sai, subito, cioè non hai fatto altri video?
No, io le ho provate tutte, io le ho provate tutte per piacere. Allora, io avevo questo problema che non piacevo agli altri, cioè non mi piacevo perché avevo paura di non piacere agli altri, e quindi piuttosto di prendere un palo scappavo, cioè ero proprio uno, forse su quello mi capisci molto,
sì, infatti
sulla chiusura.
Mi sa che è una cosa un po' che ci accomuna.
Ho capito, cioè piuttosto il palo per me a 15 anni era una cosa che, la morte, piuttosto la morte, capito? E io le ho provate tutte, ho fatto il mago, ho fatto giù.
Sai fare le magie?
Su botto, tipo... cioè ora meno, con le carte, no. Ho fatto dei corsi di magia. Mamma mia, cosa ho fatto? Ho fatto lo youtuber, facevo video comici con Tommy Cassi, che forse conosce, abbiamo fatto dei video assieme. Ho fatto il rapper perché facevo freestyle. E il momento in cui ho capito di avere una voce è stato grazie al freestyle, perché prima io suonavo e basta, avevo anche un gruppo. Poi mi appassiono al rap come tutti i quindicenni, è normale.
Ero pure io.
Hai capito?
Cioè, super fan.
Ma meno male che è successa quella cosa. Per me è stato Jamie Tyson, Mad Men,
certo,
tutto il mondo lì, no?
Certo,
cioè, incredibile,
ovvio.
No?
Volume 5, 4.
Ma veleno, quelle robe incredibili. E quindi inizio a fare freestyle davanti allo specchio. Ripeto, io mi devo immaginare il re degli sfigati, capito? Cioè, il freestyle, fatto da me il freestyle era una roba, cioè, che... la cosa meno hip hop del mondo, no, diciamo.
Oh, però.
Però mi ricordo che mio papà mi portava nei centri sociali a Genova perché andavo a fare le battle di freestyle. E comunque andavo bene, cioè nel senso ero abbastanza forte. E quello è stato un modo per trovare un gruppo, per capire che avevo una voce. Poi da lì a un certo punto ho detto vabbè, il rap mi annoia, perché erano gli anni in cui il rap diventava trap. Però diciamo che dopo 2 anni di ho la macchina, ho la tipa, ho il gioiello...
Soldi.
Io mi sono, cioè, nel senso, io non mi vedrai mai con la maglia Balenciaga qua.
No, no, scherzo.
Con tutto il rispetto per Balenciaga, nel senso, o di brand, cioè, è proprio una cosa che a me non appartiene, perché mi annoio incredibilmente. Cioè,
e i tuoi genitori, siccome mi dici che tuo papà ti ha accompagnato nei centri sociali, cioè ti hanno sopportato sin da subito in questa cosa? Se non sbaglio, i tuoi genitori sono medici?
Sì, uno infermiere e l'altro psichiatra, quindi figurati, la situazione non facile. Allora, mia madre non abbiamo parlato praticamente per tanto tempo, perché nell'estate di Cincini io avevo iniziato la Bocconi a Milano, perché mi avevano preso, e quindi io per 6 mesi ho provato a fare sia il cantante sia l'universitario, non dormendo la notte. Poi quel tipo di università è un'università molto competitiva, quindi diciamo che mi ricordo che una volta per un esame mi avevano passato gli appunti sbagliati, per farti capire. E mi ricordo che mia madre mi disse questa frase molto, molto carina, cioè preferirei che tu facessi il medico anziché tu facessi San Siro. E quindi quella cosa lì mi ha detto, ho detto ok, forse abbiamo un punto di vista molto molto diverso. Però io non la biasimo alla fine, c'è una mamma che vede il figlio che ha 18 anni inizia a fare il cantante dopo che comunque ha studiato, vorrebbe per il futuro del figlio avere qualcosa di un po' più sicuro. Però comunque abbiamo fatto pace, perché dopo il mio primo concerto a Milano nel 2020 ha detto no, io ho capito che questa cosa ti fa veramente felice, perché all'inizio era solo online, no? E quindi per lei avere 50 milioni di ascolti erano tipo le gemme di Candy Crush, no? Capito? Quella cosa che diceva ah, bravo figliolo. Poi ha visto che c'erano 4.000 persone sotto il palco, ha detto aspetta un attimo, fammi capire.
Allora è vero. Allora, non
allora
è
quindi è vero, come dicevano lì, zero assoluto. Va bene, oggi cita i gruppi. E da lì abbiamo fatto pace. Invece mio papà ci ha sempre sballato, perché comunque lui è sempre stato molto più insegui la felicità, molto più esistenziale. Invece mia madre giustamente era quella un po' più preoccupata della famiglia. Anche oggi è preoccupata, ma è normale che sia così.
Comunque secondo me è importante renderli partecipi di qualcosa per non farli sentire strani.
Io ci sto provando, perché c'è tanto orgoglio, essendo che ho vissuto quel tipo di esperienza di no, non fare il cantante, oppure se fai il cantante lo fai coi tuoi soldi, con nessun aiuto, e cosa che è successa. E, è come se avessi ancora un lato di me orgoglioso nel dire tipo però ce la sto facendo e non ne vado fiero di questa cosa in realtà, sto cercando di lavorarci, perché in realtà oggi è finita quella cosa lì, però è come se ci fosse un lato di me ancora un po' ferito per quella cosa.
Però
lì,
se ci stai lavorando è diverso rispetto che saperlo e fare finta di niente, capito? Io sono sempre di questa idea qui.
Sicuro? No, sì, ma è anche giusto dire ad alta voce, forse non in un podcast, però dire ad alta voce cose di cui ti rendi conto che magari stai sbagliando, perché quando cioè io sono proprio convinto che quando qualcosa rimane nella tua testa è diverso che quando passa per le tue orecchie. Cioè tu quando dici una tua para, per rimanere nel tuo mondo, ad alta voce, è come se un lato di te si rendesse conto che quella cosa magari è stupida, è sbagliata. Se invece rimane nella tua testa non riesci a capirlo. Se invece lo dici ad alta voce a qualcuno riesci a capire che a volte è solo una paranoia. Non c'è nulla di irrisolvibile oggettivamente. Se ci pensi sono veramente poche cose irrisolvibili, soprattutto se riguardano magari la nostra emotività, la nostra paranoia. Cioè noi abbiamo paura di soffrire e questa cosa è sbagliata. Tu non puoi vivere nella paura di stare male, questo riguarda anche l'amore, no? Secondo me c'è troppa paura di stare male.
No, secondo me si impara molto di più quando effettivamente ti
anche
dici una cosa.
Sono persone che non provano rabbia.
Io
Sbagli.
Però sai, lì è un concetto diverso, perché non è che magari decidi di non provare rabbia, ma che ancora magari non sei riuscito a capire il modo per tirarla fuori. Non mi rendo conto di quando la provo, ad esempio. Ho proprio difficoltà a riconoscere determinate emozioni. Quindi questo, che ne so, mi porta a problemi relazionali, perché non, quando mi dici che cosa pensi, che cosa provi, non te lo so dire tante volte.
Okay.
E quindi questa è una cosa che io invece devo lavorare su questa cosa qua, assolutamente.
Quindi tu la roba del libro te la sei vissuta male o te la sei vissuta bene? No, vabbè, i commenti dei boomer, vabbè, bellissimi.
Quello vabbè, è stata una...
Quelli hanno fatto ridere, spero.
No, quelli mi hanno ancora più spronato con...
Te ne sei fregata di
quelli. Sì, quello sì.
50 anni che hanno preso fuoco lì, era. Ma l'idea era tua, cioè come nasce quell'idea lì del libro? Cioè, nasce come provocazione o neanche quello in realtà?
Allora, io vorrei poter raccontare alle persone cosa è stato per me quello shooting. Mm-hmm. Perché per me io tremavo dalla vergogna, dal... Non lo so, era strano, non ero mai stata nuda davanti a un fotografo, non era mai successo. Però mi ha dato una forza disumana.
Io ho fatto uno shooting nudo ed è stato... No, non in uno studio, l'ho fatto in un palazzo a Parigi con la gente che ci faceva le foto sotto, quindi...
Capito.
È stato extreme, però con una fotografa, non ero nudo da solo, che avevo conosciuto la sera prima, una storia abbastanza strana, e con la sensazione di star facendo una cosa che in realtà ti fa sentire al posto giusto al momento giusto. Cioè non sto dicendo fate gli shooting nudi, raga.
No.
Cioè nel senso, se volete fate, non inviateli, non inviateli, cioè, nel senso, esatto.
Questo.
Cioè, però è come aver avuto la sensazione di... Mi stai facendo una cosa tremendamente naturale al punto che viene vista strana.
Adesso arriva un altro gioco, un altro momento.
Wow.
Una cosa solo per te.
Addirittura.
Certo.
Grazie.
Io ho queste card colorate, di mille pare ovviamente. Non vedrai che cosa c'è scritto su ognuna di queste, ma ne sceglierai una casuale.
Mm-hmm.
Quando la vedrai, la leggerai e mi dirai che cosa ti trasmette, cosa ti è venuto in mente, che cosa rappresenta per te.
E vabbè, prendo la bianca perché hai detto prima che è il tuo colore, quindi vai. Wow, viaggio. Beh, in realtà in una canzone odio citarmi, ma però cioè, dico che viaggio che è la vita senza una valigia né una meta precisa. Perché lo penso davvero, cioè il viaggio è sempre qualcosa che ti dà crescita, no? Ed è anche bello perché a un certo punto implica un tornare. E io non ho mai voluto viaggiare per tutta la vita, per esempio, no? Perché sennò, cioè, a un certo punto, non so, quando viaggi tanto hai voglia di tornare a casa o di raccontarlo alle persone che per te sono casa. Ed è sempre un'occasione di crescita. Io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e quindi ho visto dei posti incredibili, l'Australia, l'America, e probabilmente la musica che faccio è un po' influenzata da quella cosa lì. Cioè a me è sempre piaciuto l'idea di fare musica da viaggio, quindi viaggio in macchina che te la canti perché vai a fare serata, o il viaggio magari in aereo, ti metti le cuffie e te la viaggi, appunto. Quindi in realtà è una componente fondamentale per la mia musica. C'è questo genere musicale che si chiama folk, che si basa solo unicamente su questa vicinanza con la natura, col viaggio proprio, no? Ed è in realtà un genere che sto sperimentando, perché poi in Italia non esiste praticamente. È tipo quello dei The Lumineers, del primo Ed Sheeran, e quindi insomma vediamo, questo disco sarà un po' col tema viaggio sicuramente.
E hai mai viaggiato da solo?
Sì, esperienza incredibile.
Vedi, io non ho mai avuto il coraggio.
Ma anche, guarda che è bellissimo. Sono stato ad Amsterdam da solo tipo 2 settimane fa, ma dal nulla. E secondo me è un'esperienza bella, perché intanto lì non ti conoscono, quindi sei tu. Ed è molto bella quella cosa lì, in realtà. Io dico che tendenzialmente faccio lo studente lì, così non ho neanche la roba, tipo sai, faccio il musicista e poi iniziano a farti domande. Però te lo consiglio, un'esperienza figa, ti fa crescere tanto, secondo me. Anche solo l'organizzarti la giornata. Poi chiaro, cioè, anch'io mi faccio le vacanze con gli amici, cioè fondamentali. Però è un'esperienza che consiglio a tutti. Mi piacerebbe fare tipo un interrail da solo adesso, come esperienza. Non so se sarei in grado, perché mi perderei dopo 2 mete probabilmente.
Io?
No, sì, cioè io sono pessimo nell'organizzazione.
Ma io sono bravissima nell'organizzazione.
Allora viaggia da solo, perfetto.
Io dovrei fare il contrario, io dovrei viaggiare e non organizzare nulla, vivere la giornata. Quello sarebbe per me imparare tantissimo.
Tu sei
da
molto ansiogena.
Cioè sì, per me dobbiamo
avere il controllo sulla tua giornata.
Di mia e degli altri.
Ah, bello. Okay. Ragazzi, alle 9 mi sveglia, alle 9:30 cappuccino.
Esatto,
tutto
io sono
così. Quella.
Andiamo in montagna.
Non faremo allora, mai un viaggio assieme adesso.
Questo è il programma di oggi. Alle 9 facciamo questo, alle 10 dobbiamo visitare questo.
E se uno non lo mantiene impazzisci.
Dipende quanto mi interessa, okay, nel senso, okay, esatto. Fai quel cacchio che vuoi, okay, però giusto. Se io seguo, io devo seguire il mio cioè ci rimango male se gli altri esempi del viaggio non
no, è giusto, è una cosa dolcissima in realtà, è bella.
Perché
immagino tipo proprio scout con lo zaino, capito, il cappello con la girandola, capito,
sì.
Ragazzi, allora
sono io potrei fare tutto scritto con cioè potrei fare veramente un PowerPoint. Allora ragazzi, vedremo questi musei in queste settimane.
Ma è meraviglioso.
E la maggior parte no, i musei non ho voglia, voglio andare a fare serata, no. Come
sarai una mamma di quelle proprio difficili, di quelle proprio.
E invece obiettivi, piani futuri, futuro, che cos'è per te il futuro? So che comunque avrai.
Mi spaventa già solo la parola futuro.
Sì,
no?
Questo secondo me è veramente un punto interrogativo di tutti quanti che non vorremo mai aprire. Perché.
Però sul breve termine c'è questo concerto al Forum d'Assago a febbraio, che è il mio primo palazzetto, che lo vivo come comunque un momento molto importante, perché al di là di essere il primo palazzetto, lì ci ho visto Cremonini, Jovanotti, George Ezra, cioè tutti i miei artisti preferiti li ho visti lì, no? E mi fa strano cantare lì per 11.000-12.000 persone. È proprio una sensazione che è talmente strana che io non penso sia vera, no? Cioè quando capiterà, probabilmente 2 settimane prima, in prossimità del meteorite, mi cagherò sotto. Oggi la vedo ancora come qualcosa di molto distante, però voglio viverla con la consapevolezza che potrebbe essere il primo di 1 milione, come l'unico della mia vita, e quindi devo fare il concerto più importante della mia carriera, ad oggi almeno, sicuramente. A me quello che piace del mio percorso ad oggi è che sì, io nasco da un pezzo gigante, più grande di me, che è Cin Cin, ma poi da lì è sempre stato un passo dopo passo. Non ho mai avuto quella roba del ok, in 2 anni si brucia tutto quanto, perché ogni pezzo che fai esplode, no? E questo probabilmente perché io non sono cool, e questa cosa mi piace molto. Cioè io voglio essere normale, non voglio essere cool, perché la tendenza a me non piace, cioè non mi fa vivere bene. E essere di tendenza magari per alcuni può essere anche interessante, per me è solo ansiogeno. Mi è piaciuta questa risposta.
Mi è piaciuta, sono rimasta molto, sono pietrificata.
Ti reputi cool, Alessia, tu?
Beh, sono io che faccio le domande qua.
Scusa.
Questo è il mio momento preferito.
Oddio.
È un altro gioco, però partecipo anch'io.
Ok.
Si chiama Easy o Para. Qua compaiono cose come per magia.
Sempre più sono... affari tuoi, cose. Il pacco Toscana.
Però non si vincono soldi.
Ah, peccato.
Easy o Para,
okay,
è un gioco dove io dirò delle affermazioni e noi risponderemo se effettivamente sono easy o para per noi. Cioè, sì.
Ok, quindi easy.
Okay. Cioè, easy o para.
Easy se è facile, para se è para.
Okay. Esattamente. Lo
dobbiamo dire tipo contemporaneamente? No.
Okay.
Possiamo non c'è anche un bottone.
No, dovrei. Prossima stagione.
Vabbè.
Allora. La scritta spingere e tirare sulla porta.
Parissima.
Super
l'ho anche scritto in una canzone che non è ancora uscita. Questa cosa qua. Tu mi hai aperto il cuore, ma io non so la differenza tra spingere e tirare. L'importante è non essere troppo forte nell'errore, secondo me. Cioè, se tu spingi troppo e le tirare, tanto succede. Devi riuscire a capire in tempo che stai sbagliando. Però io sbaglio sempre. Non c'è mai una volta in cui ho azzeccato e ho detto ho spinto nel momento in cui bisognava spingere e tirare. Non mi è mai capitato.
Ok, finisce di guardare la tua serie preferita per la prima volta.
Beh, ti causa un buco esistenziale, quindi para in realtà. A volte mi cioè quando è finito I Met Your Mother, para vera. Finale orribile.
L'hai guardato tante volte?
No, il finale l'ho visto solo una volta, mi sono arrabbiato e ho detto basta, non è mai finito per me. Il finale è oggettivamente bruttissimo.
Io ad esempio ho guardato tantissime volte Friends.
Il finale?
Tutto.
No, Angela, okay.
Tutto. Anche a I Met Your Mother, ma in questi ultimi 2 anni ero in fissa con Friends.
Ti piace di più di I Met Your Mother?
Non so scegliere, sono diversi per me.
Da mamma e papà.
Sì, ma esatto, capito. Ma in continuazione, cioè, perciò ogni volta mi lascia veramente un vuoto nella mia vita. Come
però mi rilassa molto. Secondo me, quando rivedi una cosa che ti piace tanto, ne trovi sempre dei dettagli nuovi.
Sì,
cioè, non
bellissimo.
È una cosa tipo che, vabbè, sei. Io guardo, ho visto un sacco di volte BoJack Horseman, che è questa serie animata
bellissimo.
Su Netflix. E ogni volta che la vedo, comunque c'è qualcosa di nuovo che scopro.
La cena di classe con i compagni che non vedi da una vita.
Mai stato, mai andrò. Cioè avrò sempre qualcosa. Para. Cioè ho sempre. Poi sto a casa in realtà, ma c'ho sempre quella roba. Guarda scusa, purtroppo.
Proprio non riesco.
Ma mai. Mai, ma perché dobbiamo rivederci? Ci siamo visti troppo. Ogni mattina, 6 ore. Cioè tu hai idea di. Cioè, quelle persone mi hanno visto in delle condizioni assurde. No.
A me lo dici.
Ma che cena? Ma che cena?
È stato stato bello, eh?
Stato bello.
Ma là si è chiuso. Cioè non è.
Vabbè, facciamo una cena con quei 2 o 3 con cui ho fatto amicizia, vabbè, gli altri gli auguro il meglio, però perché dobbiamo mangiarci una pizza assieme?
No. Infatti. La persona che frequenti non ama i tuoi amici.
Red flag gigantesca e para, addio.
Non esiste.
No, vabbè, cioè, ma poi perché, cioè, come fa...
Non ti piaccio io potenzialmente.
Esatto, cioè vuol dire che non ti piace la persona. Cioè quando ti dicono non sei la stessa persona. Ma no, non è vero. Cioè red flag gigantesca. Se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata. Io guardo in telecamera quando faccio questi momenti così.
Guarda,
faccio questi momenti un po' TG2, capito? Se, ragazzi, se il vostro fidanzato o la vostra fidanzata non approva i vostri amici, cambiate fidanzato, non cambiate amici. Ti è piaciuta questa cosa?
Mi è piaciuta.
A meno che i vostri amici non siano persone orribili, cioè in quel caso.
È stato un piacere averti qua.
Grazie, Ale.
È stato bello conoscerti meglio. Ci vediamo nel prossimo episodio di Mille Pare. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.